Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è lunedì 10 giugno, sono le 8:10. Questa mattina siamo in collegamento con Barbara Balazzoni. Buongiorno Barbara.
Ciao a tutti. Non sono a casa, devo parlare piano che c'è la gente che dorme.
Bene, già che ti si sente a volume altissimo di solito, non importa, ti sentiamo uguale. E Paolo Borgognone. Grazie Paolo di essere
buongiorno.
Qui.
Buongiorno, grazie a tutti, grazie a te Riccardo, grazie Barbara e grazie a coloro che ci ascoltano. E ci vedo.
Marco Melandri invece si collega tra un po'. Per il piacere di Barbara. Guarda che l'ho fatto solo per te.
I know.
Allora Paolo, cos'è iniziato? Cos'è successo questo fine settimana?
Questo fine settimana ci sono state le elezioni europee. Le elezioni europee hanno segnato una nuova battuta d'arresto per l'Unione Europea, per le sue strategie, per le sue elite, per i suoi piani. C'è da segnalare un risultato storico in Italia con un'astensione che è arrivata a toccare punte veramente importanti, ha votato solo il 48% degli aventi diritto e ciò significa che la maggior parte delle persone ha espresso un rifiuto nei confronti delle elezioni europee e dunque dell'Unione Europea, esattamente l'opposto di quello che il mainstream ha auspicato e ha anche promosso per l'intero corso della campagna elettorale, anche di più. Ricordiamo i titoli dei giornali degli ultimi mesi, delle ultime settimane: scegliamo l'Europa, usa il tuo voto, spot televisivi, passaggi sui principali network mainstream, giornali con titoli a prima pagina. Insomma, l'invito pressante era al voto, non importava tanto a chi, ma importava alzare il quorum dei partecipanti alla tornata elettorale per legittimare in qualche modo l'Unione Europea. Ora, non è che le elezioni che sono state partecipate solo dal 48% degli aventi diritto non sono valide, è chiaro che sono perfettamente valide, non c'è quorum, se ci fosse stato un quorum del 50% le elezioni non sarebbero state valide, come in ipotesi referendaria, oppure come erano elezioni anche in altri paesi fino a qualche anno fa, anche in Europa, sebbene non paesi dell'Unione Europea. Però le elezioni sono valide, ma chiaramente c'è un deficit di fiducia, non possono non far rilevare un deficit di fiducia. Al di là dei risultati effettivi, il risultato vero è che dei risultati di facciata, no? Tizio ha preso questo, Caio ha preso quell'altro, insomma, il solito teatrino della politica. Il risultato è che la Meloni, che vanta un 27% dei voti, mi sembra, voti validi espressi, Nei fatti, hai il 10% dei voti se sommiamo l'intero corpo elettorale complessivo, cioè anche coloro i quali non sono andati a votare. Ovvero la Meloni manda armi in Ucraina e appoggia le strategie di Draghi e dei suoi sodali di trasformare l'Unione Europea in un superstato europeo col 10% dei voti. Ovvero non ha nessun titolo per potersi caratterizzare come un attore politico legittimato. Ma lo è nei fatti? No, lo è di diritto sì, perché non essendoci quorum elettorale, le elezioni sono valide. Per quanto riguarda l'astensione, beh, diranno che il mainstream dirà che non sono andati a votare coloro i quali chiedevano più Europa e si sono astenuti in quanto le classi dirigenti dell'Unione Europea non sono state in grado di soddisfare i bisogni europeisti di questi elettori, non sono stati in grado di dare loro più NATO e più Europa quando questi chiedevano certe cose, queste cose, e per cui c'è stato un difetto di comunicazione. Ecco, probabilmente la metteranno sul fatto del difetto di comunicazione, non possono riconoscere che c'è un malcontento, non possono riconoscere che chi non è andato a votare non è andato a votare perché vuole più Europa e ce n'è troppo poca, vuole più NATO e ce n'è troppo poca, vuole più soldati in Ucraina e ce n'è troppo pochi, più soldati occidentali intendo. Non è andato a votare perché vuole zero Europa, o meglio, zero Unione Europea. Vuole zero NATO, vuole zero soldati occidentali in Ucraina. Ma questo il mainstream non lo può dire, perché se lo dicesse verrebbe meno la sua ideologia. Allo stesso tempo, siamo di fronte a un punto di svolta, perché nel momento in cui i partiti politici europeisti, chiamiamoli così, liberali europeisti, in paesi strategici come la Francia, la Germania, l'Austria, il Belgio, e altri ancora, come avevamo già preventivato nel corso di questa trasmissione nei mesi delle scorse, prendono una batosta epocale, beh, si apre un punto interrogativo, ovvero come proseguire nelle politiche atlantiste, nelle politiche di guerra, se l'agenda atlantista e l'agenda di guerra e l'agenda del superstato europeo, naturalmente, sono state bocciate dagli elettori. Come fare per andare avanti lo stesso col 15% dei voti o col 14% dei voti? Beh, e a questo punto si apre una discussione, ovvero la democrazia è ancora funzionale ai piani strategici, democrazia inteso come passaggio elettorale, è ancora funzionale ai piani strategici di queste elite? O queste elite arriveranno un giorno, ed è qui la grande contraddizione, che potrebbe anche disvelare letteralmente i loro piani, sono già disvelati, ma potrebbe letteralmente mandare in fumo il sistema, far crollare il sistema, non dico dal punto di vista militare, economico, politico, bensì ideologico. Nel momento in cui queste elite dovessero dire andiamo avanti lo stesso, perché della democrazia, ossia della partecipazione elettorale e della scelta elettorale dei cittadini aventi diritto, non ce ne frega niente e noi agiamo non su mandato popolare, bensì su ordine di sovrastrutture tecnocratiche, militari, economiche, finanziarie e sovranazionali. Beh, a quel punto negherebbero la loro stessa ideologia che è basata sull'apologia diretta della democrazia e addirittura sulla esportazione, sul dovere morale, dicono loro, di esportazione della democrazia. Ma nel momento in cui tu arrivi a riconoscere, io col 15% vado avanti nelle mie politiche, qualunque esse siano, col 15% dei voti, sono costretto a riconoscere che violo il principio democratico, ovvero agisco in nome di una minoranza, sebbene una minoranza magari più ricca, ma io agisco in nome di una minoranza numerica. E allora come faccio a difendere a livello internazionale una scelta bellica basata sull'esportazione del diritto delle maggioranze, ovvero sulla democrazia? E in questo caso il sistema, nel momento in cui dovesse realizzarsi questa presa d'atto, no? Dell'elite al potere, dal punto di vista ideologico crollerebbe. Infatti loro non possono arrivare a questo, perché se arrivassero a questo significherebbe dover abdicare al loro ruolo di garanti di sedicenti, naturalmente, di autoproclamati garanti di una ormai inesistente democrazia. Dunque dovranno inventarsi qualcos'altro per legittimare le loro scelte di politica estera e di politica interna, scelte basate da un'agenda scritta da dei poteri che sono sovranazionali e non eletti da nessuno. Macron, che è stato sconfitto in Francia alle elezioni europee, ci sta già pensando, e dopo vi dico se volete come, a rilegittimarsi, a tentare di rilegittimarsi almeno sulla carta, a parole, in un ambito puramente formale estetico, per continuare sulla sua narrazione che è propria dell'elite liberali occidentali, ossia noi siamo i più democratici talmente tanto che la democrazia la possiamo esportare.
Restiamo un attimo sull'affluenza italiana, poi passiamo a Barbara, ti lascio un attimo in stand by. Allora, ieri si è registrata l'affluenza più bassa di sempre, con il 14,6, ieri nel senso di sabato, scusate, con il 14,6%. Poi a ieri a mezzogiorno, domenica, si è passato il 24% degli italiani che è andato a votare. Verso sera il dato si è gonfiato ed è arrivato quasi al 50%. Secondo te, Paolo, questo incremento è naturale, è fisiologico o c'è sotto una manina? Perché secondo tanti è un po' particolare e insolito questo raddoppiamento di percentuale nel giro di poche ore.
Poniamo il caso che sia fisiologico, poniamo questo caso, è comunque una disfatta, 48% è una disfatta. Pensate a coloro i quali per mesi, settimane hanno investito una campagna elettorale martellante con spot distribuiti e proiettati ovunque, internet, telegiornali, TV, giornali, riviste. Andate a votare, usate il vostro voto, scegliete l'Europa. E il risultato è stato questo. Ora, se hanno dovuto ritoccare al rialzo il risultato, è inutile che poi accusino Putin di brogli e di distorsioni e manipolazioni del processo democratico elettorale in Russia. Se invece il risultato è veramente questo, si è ritorto contro di loro un boomerang. Cioè, loro hanno per settimane detto che la Russia è un paese che avrebbe dovuto rivoltarsi dal punto di vista elettorale boicottando le elezioni presidenziali del marzo scorso. Ovvero i russi, secondo le elite dell'Unione Europea, le chiamo così per semplificare, non avrebbero dovuto partecipare alle elezioni del marzo 2024 e avrebbero dovuto boicottarle, dimostrando così la loro ostilità nei confronti di Putin e del suo sistema di potere. Queste stesse elite che definiscono il voto, queste stesse elite europeiste che definiscono il voto come un diritto irrinunciabile, un dovere civico dei cittadini, invitavano i russi a non votare perché dicevano: più la quota di elettori in Russia si abbassa, più sarà difficile per Putin ottenere quel plebiscito di partecipazione, quel plebiscito in termini di partecipazione che gli consentirebbe di legittimarsi come statista dotato di un mandato popolare per fare le sue azioni politiche. Ebbene, in Russia è andato a votare una percentuale di elettori superiore al 70%. In Italia, queste stesse elite che dicevano ai russi di non andare a votare, dicevano agli italiani di accorrere ai seggi per votare e di esercitare il loro diritto dovere. Queste elite hanno avuto una batosta, ha votato il 48%. Il progetto europeista in Italia è stato sconfitto ed è stato sconfitto con il ricorso da parte degli italiani, della maggioranza degli italiani, alle stesse armi politiche che le elite italiane, europee, insomma le elite liberali occidentali avevano invocato per i russi, chiedendo ai russi di farne utilizzo. Capite che gli si è rivoltato contro il meccanismo perverso che loro hanno suscitato? Ovvero, in Russia sono andati a votare, in Italia c'è stata una tensione larghissima. Questo dimostra che il consenso non c'è più. Il problema è un altro. Che fare ora? Cioè, tu non vai a votare. Io non sono andato a votare. Personalmente non sono andato a votare. L'avevo detto già da tempo e ho mantenuto la parola. Però, Il popolo del non voto è un popolo eterogeneo. Nel momento in cui il popolo del non voto deve esprimere una protesta, lo fa in maniera efficace. Pur, ripeto, questa protesta non avrà un seguito, perché le elezioni saranno valide, per cui si insedieranno i deputati del PD, di Fratelli d'Italia e degli altri partiti, della Bonino e di Calenda, eccetera, non so se sono riusciti a eleggere deputati, però si insedieranno e voteranno al Parlamento europeo, sebbene il Parlamento europeo conti pochissimo, però esprimeranno voti favorevoli alla guerra, favorevoli alla digitalizzazione, favorevoli al capitalismo nel suo insieme. Su questo non ci piove. Però lo faranno partendo da una base di consenso e di legittimazione infima, bassissima, ma lo faranno lo stesso. Il problema è, nel momento in cui deve esprimere una protesta il popolo dissidente, chiamiamolo così con questo termine che è un po' onnicomprensivo, ma non qualifica, non è qualificante, ci riesce. Nel momento in cui deve esprimere una proposta, ovvero nel momento in cui deve unirsi per fare qualcosa che incida politicamente sulle dinamiche di guerra, di digitalizzazione, di economia, di stili di vita, eccetera, eccetera, che fa? E questo è il problema dei problemi, perché questo popolo del dissenso è estremamente disomogeneo. Cioè, no, io ho conosciuto tantissimi dissidenti, tra virgolette, sia nella base che nei vertici. Oh, non ce ne sono due uguali, a livello di analisi, pensiero, opinioni, comune sentire, personalità. Non ce ne sono due che esprimono lo stesso concetto, semplifico un po', estremizzo un po', ma per dire che c'è veramente una grande disomogeneità. E questa disomogeneità, di fatto, può essere anche un valore, perché significa che c'è un mondo plurale nel dissenso e anche fervido, no? Di idee, ma dall'altro limita un po' la capacità di sintesi, per cui, secondo me, al netto del grosso successo di chi non è andato a votare, perché comunque l'astensione del 52% è un dato storico, il problema è da oggi in poi che si fa, visto che quelli che sono stati eletti nel corso di elezioni che formalmente sono valide legifereranno lo stesso anche per chi non ha votato?
Allora, per mera coincidenza, Barbara, quando in passato c'è stata una grande affluenza in Italia alle votazioni, grazie ovviamente al 5 Stelle, la Lega, che spingevano questo grande cambiamento populista, siamo ritrovati chiusi in casa qualche mese dopo e con un bel Green Pass. Ma ripeto, questa è stata una mera coincidenza. Sentiamo invece cosa scrive il Fatto Quotidiano. Meno della metà degli elettori si è recato alle urne, un calo storico. L'affluenza alla chiusura delle urne, quando sono prevenuti i dati di quasi tutti i comuni, si è attestata infatti al 49,6%. Sono 5 punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata elettorale del 2019, dove la partecipazione era stata del 54,5%. L'affluenza più bassa è stata registrata al sud, infatti, come diciamo venerdì, in Sardegna e in Sicilia è sotto il 40%, soglia appena superata invece in Calabria. In Basilicata arriva a circa il 43%, mentre in Puglia e in Campania si attesta a circa il 43%. Abruzzo e Molise, rispettivamente al 47 e 48, calo maggiore di votanti nella circoscrizione nord-ovest, ha votato il 53,96% degli aventi diritto. Calo storico dell'affluenza alle europee. Per la prima volta per le europee non si è superata la soglia del 50%, a eccezione del 2004, quando il dato definitivo fu del 71,7%. Barbara.
Ma io credo che, devo parlare piano, io credo che ci sia uno scollamento tra questi numeri e il valore che bisogna dare a questi numeri. In che senso? In realtà l'appoggio, quando è cominciata la questione ucraina e tutto il resto, in realtà l'appoggio non c'era. Cioè, a parte i pidioti, che quelli stanno sempre dalla parte sbagliata perché hanno la tara genetica, però in realtà tutto questo appoggio popolare non c'è mai stato, perché non appartiene all'Italia questo modo di fare. E per dire lo stesso Putin qualche giorno fa ha detto in Italia non c'è la russofobia e gli italiani non ci sono ostili. Lo scollamento che c'è, secondo me, che perdura e che rimane indipendentemente da queste elezioni è il fatto che la loro agenda, la loro di essi, quindi questa agenda satanista, questa agenda 2030, verrà portata avanti indipendentemente dalle elezioni, probabilmente consapevole con più paura sul fatto che è anche certificato sui numeri che potrebbe accadere qualcosa dal momento che questo appoggio popolare non c'è, però anche con la convinzione che quando l'appoggio popolare non c'era e tutti i sabati si facevano le manifestazioni anti-tessera nazista, in realtà poi il tutto si è limitato a una protesta silenziosa e mesta che è addirittura arrivata a essere quasi di folklore per loro, vista da loro, e quindi non credo che il loro problema, cioè il peso che diamo noi a questa cosa, secondo me non viene percepito a livello dei governi, semplicemente perché i governi sono eterodiretti e quindi anche quando non avessero neanche un voto, cioè vincesse un partito inventato, il partito di Topolino, e tutti si accordassero per scrivere voto Topolino, siccome non è certamente dal voto che deriva né la politica interna né la politica estera, le cose non cambierebbero. Ma qual è il problema, secondo me, che non ci capisco niente di questi argomenti, premetto, vado solo con la logica. La questione è la oggettiva superiorità in termini economici soprattutto e anche in termini militari, che non è una cosa da niente, delle altre potenze, quindi della Russia, della Cina, della Corea del Nord, dello stesso Iran. Abbiamo anche visto la Turchia schierarsi contro il blitz fatto per liberare gli ostaggi o i presunti tali, no? Quindi è il fronte geopolitico che sta cambiando e le elezioni in Europa sono semplicemente una macchietta, una carnevalata che noi possiamo interpretare come una vittoria, ma poi se voi ci guardate tutti quelli che parlano di vittoria. Io un minuto di silenzio perché sono in questo momento in Toscana e Renzi non ha superato il 4%, manco Calenda. Quindi ci siamo liberati di tutta una serie di orpelli che almeno non ci vedremo in Europa, dato il fatto che io non li vedo comunque perché io me ne sbatto completamente di quello che succede in Europa, perché tanto quello che succede in Europa non lo scelgono gli europei, ma lo scelgono le elite, che poi anche lì. Noi dovremmo anche iniziare a cambiare nome, perché dire elite ha qualcosa di positivo che in realtà andrebbe tolto, quindi possiamo dire dagli assassini satanisti, ma non usare la parola elite. Quindi ovvio che la Meloni, adesso leggevo i titoli mi arrivano le notifiche, no? La Meloni si conferma primo partito, aumenta il PD. Cioè, voi capite che quando l'alternativa reale è Meloni PD, cioè Meloni la serva PD merda, non è tanto l'andare a votare, ok? È il fatto di capire che uno vada o non vada. Voi sapete che io non sono andata, ma ho detto chi vuole andare, ma va, cioè, non stiamo neanche a fare la dietrologia o l'analisi, perché è del tutto ininfluente qualunque scelta si faccia. Certo è che a questo punto, secondo me, il dato. Chi è che lo trae? Il dato lo trae Putin, il dato lo trae Xi Jinping, perché avendo perfettamente capito che i cittadini europei non seguono i satanisti, ovviamente anche le loro azioni potrebbero avere non oso dire un supporto italiano interno perché non voglio sopravvalutare gli italiani. Però è la certificazione della disfatta della politica estera europea e anche interna, ma quella interna si autoregola, perché quando tu hai distrutto tutte le aziende, tu hai distrutto tutte le industrie e tutti i campi, da coltivare, tu ti sei rovinato e non c'è bisogno di un intervento esterno. Per la politica estera, invece, questi elementi possono essere molto importanti. Poi, quando la Meloni se ne accorgerà, perché noi la facciamo anche sempre troppo intelligente, cioè noi sopravvalutiamo Macron, la Meloni, Scholz, noi li sopravvalutiamo perché pensiamo che dietro ci siano dei cervelli pensanti. In realtà dietro ci sono dei sacchi vuoti che sono loro con i fili gestiti da altri, cioè dall'anglosfera, che è in caduta libera.
Ti leggo questo post, Paolo, di Giubbe Rosse su Telegram. Elezioni europee, affluenza sotto il 50%. Per la prima volta ha votato meno della metà degli aventi diritto. Avviso per quelli che strapperanno la bottiglia di champagne leggendo il titolo di questa notizia. Fermi. Quando tra poco leggerete il dato nazionale del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, lo champagne vi sembrerà più amaro. Un giorno forse capirete che astenersi in un contesto in cui una parte della società vota sempre e comunque compattamente e lo fa esattamente per motivi opposti a quelli per cui voi non votate, cioè perché di fatto vive grazie al lavoro o ai contributi che questo sistema le garantisce, allora forse capirete anche che la strada per cambiare questo sistema non è aspettare sul divano che esso imploda solo, ma sforzarvi di cambiarlo prendendo l'iniziativa e costruendo soluzioni alternative, e non 2 settimane, 2 mesi prima delle elezioni. Muovetevi domani mattina per vedere qualche risultato tra qualche anno. Funziona così, ci dispiace. Se poi va bene tenervi gli attuali partiti per i prossimi 30 anni, allora non dovete fare proprio nulla, tanto ci penseranno loro a voi. E questa ovviamente è l'altra visione della situazione. Tu
Svegliami
come?
quando è finito, che sono un attimo, sono in fase REM.
Va bene.
Ma è un'interpretazione. E io non sono un astensionista ideologico. Io sono sempre andato a votare, quasi sempre, però alle elezioni europee, diciamo che questa è già la seconda volta che non vado a votare, per cui l'ultima volta che ho votato per le elezioni europee, è 10 anni fa. Dunque, le elezioni europee sono già più orientato verso l'astensione e la pratico. Per il resto io ho votato più volte e il problema è chi votiamo. Qual è l'alternativa? La dobbiamo costruire? Certo, e come facciamo a costruirla? Non è facile. Come detto precedentemente, in un contesto politico dissidente, in cui ogni dissidente ha la sua individualità spiccata e non è disposto, diciamo così, non dico comprometterla, ma ad amalgamarla con le altre individualità nel nome di una sintesi, o è disposto a farlo solo fino a un certo punto, beh, siamo punto a capo. Nel 2022, le forze dissidenti si sono presentate alle elezioni e si sono presentate alle elezioni raggiungendo il massimo grado di unità possibile, ovvero 3 o 4 liste, perché una era letteralmente improbabile, forse anche sbagliato da costruirsi, pur nell'ambito di una frammentazione estrema, una sintesi non meglio definita e grezza anche per tanti motivi c'è stata. Poi il problema è che quelle liste al loro interno avevano tutta una serie di criticità che sono emerse prepotentemente e infatti si sono poi sparpagliate, disgregate il giorno dopo le elezioni o progressivamente nei mesi successivi attraverso cambio di nome, scissioni e chi più ne ha più ne metta. Per cui le elezioni del 2022 hanno dimostrato quanto sia artificioso e artificiale il progetto politico di unione, ossia di determinare una convivenza, una coesistenza forzata e mal digerita dagli attori politici e sociali che vi prendono parte, e soprattutto temporanea, molto temporanea, perché poi se il giorno dopo le elezioni ognuno per sé, Dio per tutti, e in più anche con problemi, diciamo così, e dinamiche tragicomiche a livello di litigi, scissioni, contrapposizioni e quant'altro, beh, tutto ciò non può essere derubricato a poco niente. Per cui c'è una difficoltà oggettiva nel costruire un'alternativa. E questa difficoltà oggettiva, se nelle elezioni del 2022 aveva un livello medio-alto di riuscita, oggi ha un livello altissimo di riuscita. Cioè per riuscirvi serve uno sforzo ancora superiore rispetto a quello del 2022, perché nel frattempo queste organizzazioni politiche hanno avuto dei problemi interni, qualcuno addirittura ha cessato di esistere, o se esiste, esiste solo formalmente. I militanti, gli iscritti sono diminuiti, gli attivisti, chiamiamoli così, pure, la percentuale di elettori
mi sa che abbiamo perso Paolo, Barbara. Lo riprendiamo dopo. Andiamo un attimo su Macron. Allora, cosa fa? Cos'è successo a Macron e cosa è accaduto in Francia? A Parigi il trionfo di Le Pen e Bardella. Macron doppiato e umiliato, convoca elezioni anticipate. Eliseo sotto shock, l'RN prende il 32% dei voti, mentre il partito del presidente si ferma al 14%. Il leader scioglie le camere, voto il 30 giugno, deciderà il futuro, ma Bardella prenota Matignon.
Ma Macron si è sempre umiliato da solo ed era arrivato a delle punte di delirio, tra l'altro isolato, perché nessuno osava nemmeno seguirlo, perché era veramente un delirio clinicamente definito, no? Quindi Macron isolato, ma Macron deve stare attento quando gira per le strade di Parigi, ma anche nelle altre strade. Quindi anche qui non solo Macron, c'è stato il governo belga, mi pare anche, adesso guardavo ieri sera ero in viaggio, quindi ci sono state tutta, sì, il trionfo di Le Pen, Macron doppiato e umiliato, c'è da dire una cosa, il trionfo delle Pen di Le Pen mi ricorda il trionfo della Meloni. Bisogna capire questa prontezza di Le Pen, che tipo di prontezza è, perché avevamo anche la prontezza della Meloni che poi ha scampanellato con Draghi e abbiamo visto che fine sta facendo lei, che oltretutto al di là dei numeri io penso che dopo questa esperienza politica anche lei tornerà a vendere i carciofi, che forse è la cosa migliore per tutti, alla garbatella. La questione è capire quale programma seriamente, cioè se esiste anzi un programma politico che può essere portato avanti da questa cosiddetta destra, perché poi i titoli dei giornali dicono sono saliti i governi della destra, no? Quasi in un rimando agli anni precedenti, alla seconda guerra mondiale, in cui praticamente anche lì c'era stato tutto un excursus per arrivare poi alle forme dittatoriali. Questi titoli di giornale mi ricordano molto da vicino quel tipo di esperienza storica, perché i giornali in realtà quando dicono in tutta Europa 20 di destra, facendo includere nei 20 di destra anche la Meloni, che ci ha permesso semplicemente di essere assaltati dai migranti con la finta dell'accordo in Albania che ci costa una marea di milioni, ma in realtà non porta assolutamente niente, con il suo piano Mattei per l'Africa, dove addirittura scomoda Mattei, ma in realtà si tratta di un piano per l'Africa e basta, cioè è un piano pro-africani che poi ci invadono. Quindi anche qui questi titoli di giornali sono del tutto incoerenti con quello che poi potrebbe essere lo scenario, perché sono d'accordo con tutto quello che diceva Paolo, che è molto più competente di me, cioè il 22 ha dimostrato anche una cosa molto importante, e cioè che tutte quelle persone che a voce volevano fare i cosiddetti antisistema, che questa è una parola priva di significato secondo me, hanno ben pensato di candidarsi, di proporsi e di, scusate la franchezza, di sistemarsi, ok? Perché se tu sei una forza come le forze del 22, vai e ti vuoi fare eleggere, tu non ce l'hai la forza culturale, la forza politica per fare un cambiamento. Perché il solo fatto di dire non vogliamo il liquame, l'ho già detto più volte, non vuol dire che una persona ha l'esperienza, la capacità, la cultura e la complessità che serve per determinare un vero sistema. Quindi significa che tu vuoi soppiantare quelli che c'erano, andare tu al potere e abbiamo visto poi col passare del tempo, ma già si capiva anche prima, che tante di quelle cosiddette brave personcine del 2022 molto difficilmente sono poi così brave. Quindi la sconfitta, la disfatta che c'era stata nel 22 da parte del movimento Free Vax, No Vax, Anti-Green Pass, chiamatelo come volete, in realtà era un recipiente pieno da un lato di gente satura e ok, ma dall'altra anche di scappati di casa e dall'altra di furbastri che volevano praticamente fare saltare il cespuglio, andare dall'altra parte e sistemarsi a vita. Ora è evidente che se io il mio appoggio politico non lo do a partiti da cui potrei avere dei favori, perché hanno una tradizione per cui mai più che vado a dare il mio voto a degli scappati di casa che oltretutto disistimo, perché in tanti poi nel 20 e nel 21 manco c'erano e si erano fatti beatamente i fatti loro. Quindi se nel 22 avevamo già visto questa accozzaglia, questa armata Brancaleoni sconfitta nel 2024, ma di cosa stiamo a parlare? Per cui lascio parlare Paolo perché è più titolato di me, però è evidente che siamo assolutamente in un contesto in cui tu quello che puoi far capire, lo fai capire. Per me, più non andando a votare, ma rispetto e stimo anche quelli che sono voluti andare, perché non c'è motivo per fare anche qui la lista della sorcitudine. Chi voleva andare è andato, chi non è voluto non è andare non è andato. Per le valutazioni, però, ripeto, dal mio punto di vista, non è un problema interno all'Europa, sono molto più lucidi fuori dall'Europa nel saper interpretare questo dato.
Come sono andate le liste di dissenso in Italia, Paolo?
Non so se ci fossero delle liste del dissenso a queste elezioni europee, francamente. C'erano alle elezioni politiche del 2022, sappiamo come sono andate, hanno preso il 4% in 4. Ed è stata un'occasione mancata per chi ha pensato anche legittimamente di costruire un raccordo tra istituzioni e piazze, ossia per mandare in Parlamento la voce del popolo. E però è stata una disfatta il 2022. Nel 2024 c'è stata la riproposizione di quella disfatta, però questa volta in farsa e non in tragedia, perché c'è stata un'onda lunga. L'onda lunga della sconfitta del 2022 per quanto riguarda le forze del dissenso si vede ancora oggi. E il risultato di ieri ne è di fatto la prosecuzione di quel processo di caduta libera, di arretramento politico, chiamiamolo come si vuole, iniziato nel 2022, perché nel 2022 si sono esaurite, dopo le elezioni parlamentari, quelle spinte, anche la spinta propulsiva del dissenso. Ma questo perché, io ripeto, perché il dissenso non esiste come categoria concreta, esiste in termini astratti, astrattamente inteso esiste, ma come categoria concreta ci sono persone, ceti sociali, ancora poco indagati nella loro composizione, anche questo popolo del dissenso, che esprime ed esprimono una dissonanza e una discordanza rispetto allo stato di cose presenti. Benissimo, su questo non c'è dubbio. Il problema è quale alternativa di sistema, perché se si chiede quale alternativa di sistema propone il partitino, il soggetto politico X, ti dirà esattamente l'opposto di quello che ti dirà il soggetto politico, il partitino Y nel mondo del dissenso. O se non l'opposto, qualcosa che ha dei punti inconciliabili. Ma questo vale anche per le singole unità, per le persone presenti. Sono persone che sono state molto capaci nell'esprimere una pars destruens, ma che per motivi di estrema eterogeneità tra di loro faticano a costruire una pars construens, perché non tutti sono d'accordo sul mio punto di vista per la pars construens, anzi saranno d'accordo, sarà d'accordo una esigua minoranza, come sarà d'accordo un'esigua minoranza sulla pars construens proposta da un altro attore politico, intellettuale o vate la pesca del dissenso. Per cui si formano nicchie, piccoli feudi in lotta tra di loro. E che cos'è stato il dissenso se non una sorta di guerra fratricida interna fino a che non ne rimarrà uno solo? No, come Highlander, non so se vi ricordate. Invece avrebbe dovuto essere altro, ma per essere altro ci sarebbe dovuta essere, avrebbe dovuto costituirsi, ma è difficile, è quasi impossibile farlo, una visione comune del mondo. E la visione comune del mondo non c'è, perché lo vediamo già nella prassi concreta. Alcuni facenti parte di questo popolo del dissenso vanno a votare e considerano quelli che non vanno a votare infiltrati del sistema, e viceversa. Già questa dicotomia, questa divaricazione, che è oggettiva, al di là di come uno la pensi, è oggettiva, cioè c'è uno scontro tra astensionisti, uno scontro dialettico sui social, tra astensionisti e votanti nel mondo del dissenso. Già questo scontro limita fortemente le capacità proiettive del dissenso, ma soprattutto impedisce o mette in condizioni di essere molto più unitario, un percorso di azione comune, propositiva, perché poi quando c'è da protestare, per carità, possiamo nuovamente ritrovarci tutti insieme e farlo, protestare contro qualcosa, ma il problema è poi costruire un'alternativa. E di alternative in realtà non è vero che non ce ne sono, ce ne sono tantissime. Il mondo del dissenso propone tantissime alternative, io ne ho sentite diverse. Il problema è che sono talvolta poco conciliabili l'una con le altre e non riesce a fare sintesi, per cui si crea un universo politico molto settario in questo senso. E in più ci sono naturalmente tutte le idiosincrasie tipiche della società contemporanea per quanto riguarda gli attori politici e sociali, sia di vertice che di base, interni al mondo del dissenso. Siamo esseri umani con tutta una serie di difetti e di fisime, di idiosincrasie, come ho detto, che poi si esprimono nel momento in cui fai una qualsiasi attività che ti metti in relazione col prossimo. Chi più, chi meno, queste tendenze le abbiamo tutti. Il problema è un altro, è se il popolo del dissenso fosse costituito da decine di milioni di persone, ma non a livello di opinione, di blocco di opinione, perché di blocco di opinione potrebbe anche essere possibile, ma io sto dicendo di blocco sociale. Se il blocco sociale del dissenso fosse costituito da decine di milioni di persone, non si porrebbe neanche il problema di andare o non andare alle elezioni. Ci si andrebbe perché la spinta inerziale di un blocco sociale costruito da decine di milioni di persone ti porta inevitabilmente verso una scelta collettiva, che può essere astensione di massa o elezioni partecipate da tutti o quasi tutti. Ma il litigio, la divisione e lo scontro frontale, fratricida, avviene quando la dimensione numerica di un agglomerato politico-sociale è ridotta e molto frammentaria al suo interno, e nessuno all'interno di questo blocco politico-sociale riesce a stabilire un'egemonia, ma si trova in condizioni più o meno paritarie rispetto agli altri, dunque con rapporti di forza non sbilanciati a favore di qualcuno, ecco che tra pari, tra deboli, tra virgolette, diciamo così, ci si scontra e ci si scontra di più. Se invece ci fosse un blocco sociale di riferimento di decine di milioni di persone e uno o due attori politici in grado di rappresentare questo blocco, le cose verrebbero un po' più da sole, come è stato in passato. Poi c'è anche da dire una cosa, che la partecipazione elettorale oggi è vista, questo non del tutto a torto, come sostanzialmente inutile, perché è stata delegittimata e ridotta nelle sue potenzialità decisionali da tutta una serie di processi di svuotamento di quella che è la democrazia sostanziale. Perché la democrazia formale più o meno esiste ancora, più o meno, ovvero si va a votare con meccanismi talvolta legalmente truccati, ovvero le cosiddette leggi elettorali. Poi, se volete, parliamo del caso francese, dove Macron cercherà di rilegittimarsi attraverso un meccanismo elettorale fortemente manipolato, cercando di ovviare alla sconfitta che ha patito ieri. Però il processo elettorale viene ancora mantenuto. Quello che è stato revocato è la democrazia sostanziale, ovvero tu puoi anche votare con l'80% dei voti, no? Può anche vincere con l'80% dei voti un partito, chiamiamolo così, dissidente, ma il problema è quando entra nella stanza dei bottoni, a questo partito dissidente vengono fatte, e alle sue classi dirigenti, enormi pressioni affinché rinunci alla sua proposta sulla cui base ha ottenuto numerosi consensi. E che succede a quel punto? Questo riguarda il problema di fondo dell'Italia. Un paese a sovranità limitata non può esprimere un governo di rottura rispetto al governo del vincolo esterno e del vincolo interno. Non può esprimere un governo di discontinuità. Persino nel 2018 il governo cosiddetto giallo-verde è stato da subito imbrigliato nel deep state attraverso la nomina d'ufficio di ministri facenti riferimento all'atlantismo, esteri, economia. No? Vi ricordate che era stato imbrigliato il governo giallo-verde, per quanto non fosse un governo di rottura già di per sé. Non era un governo di rottura, ma era un governo che diceva già troppe cose incompatibili rispetto al vincolo esterno e al vincolo interno. Pensate quanto è stringente questo vincolo interno e questo vincolo esterno, che non prevede, non tollera neppure una discontinuità minimale, tollera esclusivamente la continuità totale. E per cui il governo giallo-verde era stato pesantemente messo sotto tutela dal primo giorno. E Paolo Savona, critico nei confronti dell'euro, non era stato nominato ministro, non gli era stato dato l'incarico proprio perché critico nei confronti del sistema del vincolo esterno in fatto di moneta. E lui era per la sovranità monetaria, moderatamente per la sovranità monetaria, ma era già troppo fuori schema. Per cui c'è questo, c'è tutta una serie, ci sono tutta una serie di dinamiche, c'è tutta una serie di problemi che se non vengono chiariti, se non ci si dice le cose chiaramente, rimangono un po' così fumosi. Risolte queste contraddizioni e trovato il modo anche per costruire un'alternativa il più possibile unitaria, si riuscirà anche a pacificare forse questa lotta interna. Però io dico, non è detto che si riuscirà e non è neanche forse auspicabile. Io credo che sia necessario che ognuno esprima le sue idee tollerando, riconoscendo anche gli altri. Cioè, io non sono andato a votare. Se uno ha voluto farlo, affari suoi. Non sono un astensionista ideologico e penso che chi non ha votato abbia le sue ragioni in un contesto in cui la democrazia è stata svuotata dal punto di vista sostanziale.
Divide timpera Paolo. Mi sentite bene o gracchia ancora il microfono?
Bene.
Bene, adesso bene, dai. Non capisco perché ogni tanto ci sia questo problema e mi scuso. Secondo molti, Barbara, il countdown per la fine dell'Unione Europea è già iniziato, ma per capire quanto siano scollegati dalla realtà o dal mondo reale, ecco le dichiarazioni di Ursula von der Leyen. Il centro ha tenuto, fiduciosa il mio secondo mandato. Ho visto una grande fiducia nell'Unione Europea.
Grande, grande. Lì la gallina cotonata sta appunto dichiarando, l'ho sentito prima in diretta, che il centro ha tenuto e quindi lei ha vinto, cioè lei, la sua politica, e poi non sono più andata avanti perché avevo già i conati e questa è la dimostrazione di quanto si diceva prima, cioè c'è uno scollamento completo tra quello che accade, quello che viene detto. E nel mezzo ci sta il vuoto cosmico in cui noi siamo immersi. Tra l'altro, io volevo solo dire una cosa rispetto al voto. Se uno vuole andare a votare, ha due possibilità, se non vuole buttare via il voto dandole ai partiti che non contano niente. O vota il PD, e questo già mai, o vota la Meloni che è uguale al PD, e quindi già mai. Cioè, il fatto di dire Ma io vado a votare e le alternative semplicemente non esistono, perché tu, se sei un minimo lucido, sai perfettamente che nessuno di quelli che deve superare il 4% mai lo supererà. E se ci credi, sei veramente un sognatore illuso. E infatti non l'hanno superato. Quindi, se tu, ad esempio, sei contro la guerra e voti Meloni, tu appoggi dai il voto a chi sta armando. E chi sta rinnegando anche l'amicizia che c'è sempre stata con la Russia. Se voti PD praticamente ti suicidi. Vedete, von der Leyen, abbiamo vinto, fermeremo gli estremisti. Gli estremisti chi sono? Sono tutti quelli che non hanno votato lei, anche perché gli estremisti sono quelli che hanno decretato il suo fallimento. Anche non andando a votare, poi il non voto può essere visto da uno come un fallimento, dall'altro come il più grande gesto di ribellione. A me non interessa l'interpretazione che viene data, perché sono una persona molto concreta e attaccata al senso della realtà. Fatto sta che queste elezioni dimostrano che quello che è venuto fuori in totale è meno della metà delle persone, e all'interno di questo meno della metà ci sono i numeri risicati. Ovvio che se su 100 persone ne vanno a votare 3 e due votano il partito A, questo partito A dirà di essere il primo partito in Italia, ma siamo sempre le solite cose che non vale neanche la pena ripetere. Quindi adesso abbiamo visto, la Meloni ha detto che ha vinto. Marco, Marco, mi illumino d'immenso.
Ciao,
Scusate, ho finito,
eccomi. Ciao,
grazie.
scusate,
Ti sei
ma
svegliato?
no, ma che sono in giro già da un po', è che ho fatto tardi, sono ancora in furgone.
Hai fatto bisbocce?
No, ma
Ti ha
che ho preso
assunto
tanto
Amazon,
sole.
Marco, ti ha assunto Amazon, di' la verità.
Più o meno. Tra l'altro ho visto qualche giorno fa un furgone di Amazon per consegnare in tempo, fare dei sorpassi che non ho mai visto neanche in 22 anni di corsa. Assurdo. Tutto
Barbara,
bene?
hai domande? Sì, noi tutto bene. Tu
Bene, mi
stai
chiedo
meglio che
scusa,
sei in
ma no,
Svizzera?
sì, vorrei fermarmi, ma non ce la faccio perché non trovo un parcheggio dove fermarmi. Quindi
Non ti
sono un po'.
preoccupare. A noi bastava vederti per sentirci meglio.
Grazie, è un piacere,
Io porto
Allora,
sempre le
Marco,
tue
qui in
imprese
Italia.
in bici, in quelle colline. E il
Finché si
fatto che
può,
poi.
cerco di godermi, diciamo, il nostro pianeta, così com'è.
Bravo.
Dimmi un po' la verità, Marco. Un po' ti è dispiaciuto non poter andare a votare, assistere a tutta la propaganda politica italiana, europea. Cosa ne pensi tu delle elezioni europee?
Guarda, io ti dico la verità, io non ho mai votato in vita mia perché non ho mai creduto nella politica, nel senso che per me destra o sinistra di fatto cioè, sono complementari, cioè, una comunque compensa l'altra e chiunque governi lo fa per conto di qualcun altro, quindi non decide veramente, anche perché non ho mai visto un partito rispettare tutte le promesse fatte prima di essere eletto, cioè prima di essere eletto sono tutti bravi, cioè per esempio a me la Meloni piaceva anche anni fa, poi una volta che è andata al governo non ha rispettato una sola cosa di quello che prometteva agli italiani, dall'uscita dell'euro a togliere il 4% quando paghi il POS che va alle banche, piuttosto che, e quindi secondo me non è che è diventata stupida o stronza, no, non lo può fare semplicemente perché non comanda lei, questo è quello che io penso. E così vale sia per la destra che per la sinistra.
Paolo, cosa dici? Passiamo alla pioggia rossa o restiamo un po' su Macron e sulla Francia? E vorrei fare un piccolo accenno alla Francia, Macron. Allora, Macron ha perso clamorosamente le elezioni, si è trovato col 16% dei voti a fronte del Rassemblement National, ex Front National di Marine Le Pen, che è al 32%. Ora Macron ha sciolto l'Assemblea nazionale, caso più unico che raro nella storia francese, anticipatamente ha convocato elezioni straordinarie per i mesi successivi. Non so esattamente quando si terranno le prossime elezioni, sicuramente prima del voto presidenziale americano di novembre. E perché lo ha fatto? Perché sapeva naturalmente che avrebbe perso le elezioni, ma lui ha come progetto politico, su mandato del deep state americano, naturalmente, quello di accelerare, radicalizzare le dinamiche belliche rispetto all'Ucraina, ossia di mandare aerei, i famosi Mirage francesi, e soldati in Ucraina. E non può farlo con il 16% dei voti. Non può farlo dopo una batosta elettorale di questo tipo, perché non ha il mandato per poterlo fare. E allora lui ha deciso di sciogliere l'Assemblea Nazionale e di ricostruirsi questo mandato. E uno dice, ma come può ricostruirsi questo mandato se l'ha perso ieri in pochi giorni? Il sistema elettorale per le europee in Francia è proporzionale con soglia di sbarramento, non so se è il 5% o 4%, comunque è proporzionale. Chi supera la soglia, una testa, un voto. Per chi supera la soglia ci sono i seggi che vengono attribuiti a seconda della percentuale che prendi. Le elezioni parlamentari invece per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale si costituiranno e si svolgeranno con un altro sistema elettorale, il maggioritario a doppio turno. Nel maggioritario a doppio turno funziona così: si presenta in un singolo collegio un candidato per ogni partito. I due candidati che prendono più voti, a meno che uno non arrivi già al 50 più 1% al primo turno, vanno al ballottaggio, e al ballottaggio tra quei due candidati vince e va all'Assemblea Nazionale chi prende più voti. Ora faccio un esempio: il partito di Marine Le Pen si presenta in tutti i collegi e in tutti i collegi i suoi candidati, vado per ipotesi accademica, raggiungono una maggioranza relativa dei voti al primo turno. Bene, significa che Marine Le Pen col suo partito ha la maggioranza relativa dei voti in Francia. Il risultato delle europee si ripete alle nazionali. Al secondo turno però cosa accade? Tutti coloro i quali in Francia fanno parte del blocco sociale anti-Le Pen si uniscono attorno al candidato che è arrivato secondo al primo turno, che può essere un candidato di Macron, del Partito Socialista, degli ex gollisti, eccetera, eccetera, e votano per quello. Così al secondo turno, in quel collegio, vince il candidato che è riuscito a radunare attorno alla sua, al suo nome il maggior numero dei voti, ossia tutti quelli che non votano per la Le Pen. E così va all'Assemblea Nazionale il candidato anti-Le Pen. E la Le Pen, con la maggioranza dei voti relativi, non elegge manco un deputato. Per cui il blocco sociale politico di Macron si rilegittima, perché attraverso questo sistema elettorale, che è un trucco legale, riesce a ottenere la maggioranza dei voti. Lui si pone questo tipo di opzione come ultima chance. Tanto Macron non può più ripresentarsi alle elezioni presidenziali nel 2027. Lui ha come compito quello di finire il lavoro in Ucraina, o di tentare di finirlo, o tentare di prendere tempo in Ucraina, e su mandato americano di mandare dei soldati e di inviare delle armi sempre più performanti, chiamiamole così, aerei, eccetera. Ovvero di radicalizzare le politiche di guerra. E per farlo dovrà ricorrere a questo escamotage, per avere un mandato costruitosi in maniera fittizia. In Francia il sistema elettorale è manipolato dal punto di vista legale per dare ai partiti di sistema la vittoria su base fittizia, per escludere dal Parlamento i partiti cosiddetti antisistema, fermo restando che la Le Pen sia antisistema, e su questo secondo me non lo è, e poi si aprirebbe un dibattito molto lungo, interessante, però non è questa la sede, non abbiamo neanche il tempo probabilmente. Però attenzione, quello che vuole fare Macron è questo passaggio, cercare di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, per avere la possibilità poi di concludere le sue politiche, implementare nuovamente politiche belliche in Ucraina. Io mi chiedo, fino a quando può durare? Cioè, fino a quando può durare un sistema che si basa sulla manipolazione continua e sul tentativo di unire tutti coloro i quali
fino a quando sono a favore lo vogliamo dell'Unione noi, Europea?
Certamente. Però attenzione, il passaggio che voglio notare, sono sempre più in crisi, perché qualche anno fa in Francia non era necessario che tutti i candidati anti-Le Pen si unissero per dare ai partiti di sistema la maggioranza nell'Assemblea Nazionale, se la prendevano da soli. Adesso invece c'è questo rischio, che se non fanno questo gioco di unione forzata tra tutti i candidati anti-Le Pen, la Le Pen vince realmente le elezioni a mani basse, anche le parlamentari. Ma c'è un altro problema: questi dovranno un giorno cambiare la loro ideologia. La loro ideologia, fondata sull'esportazione della democrazia, non potrà più essere utilizzata nel momento in cui saranno costretti a riconoscere che la democrazia stessa non è più funzionale, non è più necessaria ai loro piani, ai loro progetti politici qui all'interno. E dunque dovranno costruirsi un apparato ideologico di legittimazione, di consenso, diverso da quello odierno, e dovranno studiarsi qualcos'altro, ma non potranno più dire che fanno le guerre per esportare la democrazia, se l'hanno abolita qui e se riconosceranno che qui a livello sostanziale non esiste più. Io credo che la continua erosione di consensi li potrebbe portare anche un giorno a essere costretti a disvelare le contraddizioni stesse del sistema.
Ragazzi, devo andare.
Barbara, ci devi lasciare.
Sì, volevo dire che grazie, siccome sono con una persona che guida come il corriere di Amazon, di cui diceva Marco, se è l'ultima puntata sono contenta che muoia avendo conosciuto Melandri.
Ma dove devi andare?
Segreto militare.
Ok, giusto così. Passiamo al meteo, ragazzi. Ciao Barbara.
Cioè, va, guarda cosa ha piovuto. Va. Ma che roba? Ti faccio vedere dopo la pioggia di ieri cosa si è accumulato sulle macchine, guarda. Tutte le macchine, guarda. Hanno questa, che loro che dicono sabbia. Ah. Adesso io mi sono portato dietro la calamita. Guarda. Calamita, vedi? Magnete. Guarda come attacca. Ma che roba?
Allora, prendo il presupposto che nell'ultima parte del video non possiamo avere una garanzia totale che sia veritiero, però consiglio a tutti quanti di provare a fare questo test, quindi di provare a una calamita, a vedere cosa accade. Di sicuro è molto strano e insolito quello che accade. Secondo alcuni esperti è normale pioggia con della sabbia all'interno, cosa che può anche essere. Però c'è anche da dire, come mi raccontava Enrico Giannini, che quando scende questa sabbia con sé porta anche tutti gli agenti atmosferici che restano in volo tendenzialmente. Quindi, con l'attività altamente impattante di certi aerei, sicuramente non è una buona notizia. Vorrei sapere cosa ne pensa Paolo, se è successo anche dalle parti tue, ma mi sembra che tutto il centro-nord sia caduto questa situazione, e poi di Marco.
Sì, ad Asti dalle parti mie è successo, e beh, io resto della mia idea, i vettori atmosferici portano e diffondono ovunque le particelle inquinanti che vengono prodotte anche dall'utilizzo massiccio di armi. Cioè, sapete quanta artiglieria viene utilizzata sul fronte di guerra all'est? Sapete quanto si spara in una guerra di trincea e una guerra sostanzialmente di artiglieria e di droni? Si spara continuamente. Non è una guerra di movimento, non è una guerra in cui passa da un territorio all'altro in maniera dinamica, è una guerra statica, di posizioni, in cui si spara tutto il giorno per cercare di neutralizzare le postazioni nemiche o di indebolirle. E per cui in una guerra dove si spara tutto il giorno, in cui vengono consumati migliaia e migliaia di proiettili di artiglieria quotidianamente, non può che generare un incremento esteso dei fenomeni anche legati all'inquinamento atmosferico. E questi fenomeni legati all'incremento dell'inquinamento atmosferico provocano un aumento di malattie laddove le persone respirano queste particelle di metallo, laddove respirano i metalli. E questo è drammatico. E poi ci chiediamo perché c'è un incremento di malattie tumorali, anche per questa ragione. La guerra è uno dei motivi per cui c'è questo incremento, è uno dei motivi. Ma chiaramente la guerra non produce nulla di buono, produce morti, distruzione, non solo sul campo immediatamente laddove c'è il coinvolgimento dei belligeranti veri e propri, ma da che mondo è mondo li produce anche come effetto, tra virgolette, collaterale. Nel Medioevo le epidemie erano spesso create dalla guerra e dai morti insepolti e dalle condizioni igienico-sanitarie disastrose che seguivano le grandi o piccole o grandi battaglie, saccheggi che si susseguivano nel corso di una determinata guerra. E oggi attraverso l'inquinamento che viene trasportato dai vettori atmosferici, il vento, la pioggia. E questo è un dato di fatto che ci dovrebbe far ragionare ancora di più su quanto sia necessario porre fine a questa carneficina e trattare con la Russia per ottenere la cessazione delle ostilità e per ottenere la neutralità militare dell'Ucraina, per ottenere una pacificazione con la Russia e l'abolizione delle sanzioni e il ritorno a un rapporto commerciale, politico e diplomatico paritario e corretto tra Europa e Russia. Ma per fare questo, naturalmente, bisogna svincolarsi dagli Stati Uniti.
Che dati sei fatto tu, Marco, sul meteo impazzito e anche su questa strana sabbia?
Ma anche in Svizzera è caduta, quindi comunque beh, siamo talmente vicini all'Italia che per forza di cose noi siamo quasi come l'Italia, direi. E non lo so, guarda, fino a poco tempo fa, se uno parlava di scie chimiche, veniva più guardato in maniera strana, cioè tuttora viene guardato male, però se parli di inseminazione delle nuvole, adesso diciamo che è stato deliberalizzato e quindi ci sta, cioè ormai non è più segreto, quindi la siccità, diciamo, non è più un problema perché sono riusciti a fare grandinare o fare alluvionare persino gli Emirati Arabi, quindi diciamo chiaramente volendo possono far piovere dappertutto. E non lo so, è capitato in passato di vedere sabbia sulle macchine, ma forse una volta ogni qualche anno. Adesso è una costante, così come era costante vedere queste grandi scie dietro gli aeroplani, cose che una volta succedeva vederli per poche centinaia di metri, adesso per tutto il cielo. E non lo so, quello che voglio dire è che sembra che adesso ci stiano cercando appunto di convincere che dobbiamo bere delle cannucce di carta per salvare il pianeta. Tra l'altro, voglio dire, la carta comunque è fatta con gli alberi. Secondo me basterebbe usare il buon senso e riciclare la carta, riciclare la plastica, quindi comportarsi a modo. Quando invece non ho mai sentito nessuno appunto dire che la guerra potrebbe inquinare, potrebbe fare appunto del male, potrebbe surriscaldare il pianeta, perché quando spari comunque devi usare polvere da sparo, scoppi, fuoco, incendi. Questo sembra che sia proprio completamente un mondo a parte che non abbia problemi, che sia anzi quasi un bene necessario proprio fare guerre.
Ma loro non
Cioè un
fanno
bene,
parte
è
di
un
questo
male,
mondo.
però loro te lo vendono come un bene.
Quindi non è un complotto gli autolavaggi, Paolo.
Non credo proprio, non credo proprio. Tra l'altro, credo appunto che ci sia un reale problema di inquinamento atmosferico e credo un'altra cosa, che il problema dei problemi, ma vogliamo dircelo, si chiama capitalismo. L'aumento delle malattie è dovuto al capitalismo. Ogni tanto lo dicono anche sotto traccia i media mainstream, lo stile di vita occidentalizzato può generare delle patologie insolite, le chiamano insolite, no? Tumori insoliti. Ora, è chiaro che lo stile di vita occidentalizzato è connesso al capitalismo, ma si può rinunciare al capitalismo? Quanti veramente sono disposti a barattare la rinuncia al capitalismo con una maggiore prospettiva di longevità e di salute fisica e psicologica? Ovvero un altro sistema economico-sociale può essere maggiormente gradito rispetto allo stile di vita odierno che pure comporta dei rischi? Ecco, quando tu dici prima spetta a noi decidere, e beh, è chiaro, spetta a noi decidere, ma spetta anche a noi attuare delle rinunce in nome, se vogliamo naturalmente, in nome di una vita maggiormente vivibile e più a misura d'uomo e magari anche più longeva e più sana. Perché ci sono tanti fattori che possono essere all'origine di un processo di malattia sistemica degli esseri umani, psicologici e ambientali. Per rimuovere questi fattori occorre rimuoverne la causa, e la causa è il capitalismo. Purtroppo, rimuovere il capitalismo significa per molti rinunciare a un certo stile di vita. E allora, se si, no, come si dice, l'uovo e la gallina purtroppo non si possono avere. Ma il problema principale in questo momento, secondo me, è liberare questo paese e i paesi che intendono farlo, e secondo me ce ne sono anche in Europa, e lo hanno dimostrato con le elezioni europee in Francia, in Austria, eccetera, dall'egemonia statunitense e dalla NATO. Questo, secondo me, è l'obiettivo principale, che va perseguito anche a costo di unirci, rinunciando a qualcosa della nostra visione ideologica nel nome di una battaglia comune. Diversamente, se rimaniamo sudditi della NATO, degli Stati Uniti e del blocco occidentale in generale, le cose non potranno che peggiorare. Fermo restando che neanche dall'altra parte c'è il paradiso, ma comunque tutto ciò che viene da fuori gli Stati Uniti è comunque meglio di quello che viene da dentro gli Stati Uniti, soprattutto in questo momento politico con Biden presidente e con i suoi alleati in Gran Bretagna e in altri paesi che si stanno comportando da collaborazionisti.
L'ultimo commento di Marco Melandri, poi andiamo in chiusura.
Io ti dico, di politica non ho né le competenze né mi piace parlare, quindi non lo so, spesso quello che io mi chiedo è perché comunque chi comanda prende certe decisioni, nel senso che mi sembra che ci vogliano avvelenare da tutte le parti, dal cibo, dai farmaci, da quant'altro, però quello che mi chiedo è anche loro, o comunque i loro figli, i loro nipoti, comunque le loro famiglie dovranno vivere su questo pianeta. Non riesco a spiegarmi determinate scelte, determinate cose. E quindi resto sempre molto perplesso e non riesco a trovare risposte. Io quello che cerco di fare è
Ma sai che
guardarmi
molti
attorno.
VIP stanno comprando dei bunker o sotterranei o all'interno di isole? So che anche Cristiano Ronaldo ha fatto una cosa simile e in America c'è proprio la corsa per questa tipologia di case, un po' insolito.
Sì, guarda, poi dopo io ogni tanto vado a guardare su YouTube e guardavo che appunto anche la Svizzera è una delle nazioni con più chilometri di bunker sotterranei e ho scoperto che tutte le case di fatto hanno la cantina adibita a bunker, è proprio posizionata diciamo più lontano possibile dall'esterno apposta per questo motivo. Spero che non servano mai, però la sensazione è che è molto preoccupante. Da un certo punto di vista io sto iniziando a guardare i paesi, tra virgolette, del terzo mondo, cioè l'Africa, capire come piano B se ha senso andare a vivere da qualche parte, tipo, non so, Capo Verde, quei paesi, tra virgolette, un po' più poveri che forse rompono le scatole di meno e quindi vengono lasciati un po' in disparte.
Paolo.
Io non penso che queste elite, chiamiamole così, non siano disposte nel nome del capitalismo a sacrificare i loro figli. Io penso che se il dio capitalismo ordina loro di sacrificare i loro figli, queste lo farebbero e lo stanno già facendo e lo hanno già fatto. Per cui vi ricordate Abramo e Isacco, no? Dio che lo chiama sacrifica tuo figlio nel nome mio e lui è disposto a farlo. E le storie della Bibbia non sono aneddoti basati sul nulla, hanno una tradizione, hanno dunque anche un fondo di verità, un fondo di possibilità. Ecco, e le elite odierne, io le chiamo in questo modo per semplificare, ma ci siamo capiti, anche se forse non è il termine più corretto, verrebbero chiamate celebrities, forse, sono disposte in nome del perseguimento del mantenimento degli interessi superiori del dio capitalismo a sacrificare anche i loro figli biologici. Su questo non ho dubbi, non ho alcuna perplessità.
Paolo, grazie mille, ringraziamo anche Barbara, ringraziamo anche Marco, ringraziamo ovviamente voi e ci vediamo questa sera alle 18:30 per il grande ritorno di Mauro Rango di Ippocrate.org. Ciao a tutti, leoni, forza leonesse.